Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di Lumsa News. In studio Carlotta De Sì e Giulia Lucchini.
Apriamo con la politica. Renzi, in visita al consolato di New York, dove ha incontrato la comunità italiana, si è detto pronto a sfidare i poteri forti, assicurando il suo impegno per cambiare davvero il paese. Ma la grande attesa è per lunedì, giorno in cui si riunirà la direzione del Partito Democratico per affrontare il delicato argomento del Jobs Act e dell'articolo 18. La minoranza è assai critica nei confronti del Premier, ma Cooperlo lancia un segnale distensivo dicendo che è un dovere di tutto il PD discutere per una soluzione unitaria.
Passiamo al primo servizio. Microfono a Roberto Rotunno.
Non si spengono i roghi di rifiuti tossici nella cosiddetta terra dei fuochi. La pratica criminale di affidare alla camorra lo smaltimento illecito di materiali pericolosi nelle campagne tra il casertano e il napoletano non si è fermato nonostante il decreto del governo che lo scorso gennaio ha intensificato i controlli con una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio. Angelo Ferrillo, responsabile del sito di denuncia laterradeifuochi.it, ci spiega perché le misure approvate dal governo Letta non sono sufficienti.
Ci sono stati una serie di controlli, di sanzioni amministrative, diciamo di verifiche sulle aziende, però di arresti in flagranza di reato si contano sulle dita di una mano, quindi i criminali sono tutti quanti a piede libero.
E intanto un recente studio epidemiologico redatto dall'Istituto Superiore di Sanità ha posto l'attenzione sul preoccupante aumento di bambini ricoverati nel primo anno di vita per tumori. I comitati spontanei di cittadini non abbassano la guardia e stanno organizzando una serie di manifestazioni, tra cui il flash mob di questa sera a Giuliano. Alla battaglia di civiltà in atto nella Terra dei Fuochi partecipa da diversi anni Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano che ha da poco perso un fratello per leucemia. Il grande impegno di questo coraggioso sacerdote è accolto con favore da Angelo Ferrillo, che tuttavia lamenta la scarsa compattezza delle autorità religiose nella lotta contro chi avvelena la Terra dei Fuochi.
E da un paio d'anni Don Maurizio Patriciello si sta interessando di questa vicenda, però la Chiesa non è compatta, diciamo, dietro questo argomento, anche perché si lascia un po' strumentalizzare da quelle che sono le varie posizioni politiche.
E ora la cronaca. Nelle ultime 24 ore sono state registrate decine di scosse in Garfagnana. L'ultima la scorsa notte alle 2 con epicentro tra Massa Carrara e Lucca. La scossa più forte è stata di magnitudo 3,1. Al momento non si registrano danni gravi, ma cresce la paura che la terra possa tremare ancora. Sempre la scorsa notte un bambino di 11 anni è morto investito da un'automobile. L'incidente è avvenuto nel Modenese. Per cause ancora da accertare, il ragazzino, figlio di un immigrato magrebino e di una donna italiana, è stato travolto in bicicletta da una Renault guidata da un cinquantenne.
Da un paio di giorni è in circolazione la nuova banconota da 10 euro. Domenico Capelleri ha chiesto al dottor Antonio Schimperna, funzionario della Banca d'Italia, il perché di questo secondo cambio dopo la banconota da 5 euro e le novità.
Le novità più rilevanti sono proprio le novità tecnologiche rivolte al pubblico e possono essere viste sul retro della banconota, quindi si tratta di elementi facilmente percepibili al pubblico nella sua generalità senza l'utilizzo di particolari strumenti. In particolare abbiamo questo colore verde smeraldo cangiante, quindi risponde al cosiddetto movimento da fare sulla banconota per riconoscerla. Abbiamo come caratteristica questo elemento olografico, in cui è stato inserito il volto di Europa, come pure rispetto alla vecchia denominazione del 10 euro e ugualmente con il 5 euro della nuova serie, è stata inserita la filigrana con il volto di Europa nella filigrana della carta, quindi è l'elemento che si può vedere in controluce. Inoltre ci sono degli elementi tattili facilmente percepibili sui bordi della banconota che aiutano sia nel riconoscimento della genuinità della banconota sia nel riconoscimento da parte di persone con problemi visivi.
Perché le banconote vengono modificate? Perché è stata lanciata questa nuova serie Europa?
Il nome della banconota segue l'evoluzione tecnologica del tempo e la volontà da parte della Banca Centrale Nazionale, e in questo caso anche della Banca Centrale Europea, di garantire l'integrità della banconota.
Qual è il costo di produzione di una banconota da 10 euro?
Sicuramente meno di 10 euro, questo.
Papa Francesco punisce un altro prelato coinvolto in un caso di pedofilia. Dopo l'arresto del vescovo polacco Józef Wesołowski, avvenuto 3 giorni fa, è stato rimosso d'ufficio Monsignor Ricardo Livieres Plano, vescovo paraguayano, punito per aver protetto il suo vicario accusato di molestie sessuali a minorenni.
Passiamo a un altro servizio. Siamo nell'era del Quarto Reich, dicono Vittorio Feltri e Gennaro San Giuliano, autori del saggio presentato a Roma. Il perché di questo titolo nell'intervista di Maria Lucia Panucci al vice direttore del TG1.
Quarto Reich è un titolo piuttosto forte e provocatorio.
È il titolo di un importante editoriale apparso sul Washington Post, che è uno dei più importanti quotidiani americani, che però ben sintetizza il contesto geopolitico ed economico dell'Europa degli ultimi 20 anni, in cui evidentemente un paese, che è la Germania, attraverso le sovrastrutture dell'Unione Europea e dell'Euro, è riuscita a costruire all'interno dell'Europa quella posizione di dominio e quella posizione di egemonia che non le era riuscito di costruire nel secolo scorso, nel Novecento, attraverso 2 drammatiche e tragiche guerre. Quello che non è riuscito al Kaiser nella Prima Guerra Mondiale e poi tragicamente a Hitler nella Seconda Guerra Mondiale sembra essere riuscito in maniera sicuramente pacifica da parte di Angela Merkel. Al momento le classi dirigenti italiane sono state tutte quante accondiscendenti nei confronti della Germania. Renzi ha promesso che batterà i pugni sul tavolo. Il semestre europeo sta passando, ad oggi risultati in tal senso non ne abbiamo visti perché l'Europa e la Germania per conto dell'Europa, pensiamo che Juncker, il nuovo commissario e persona ritenuta notoriamente vicino ad Angela Merkel, ha detto che non si sfora il patto del 3%, che invece i tedeschi sforarono col nostro aiuto nel 2004.
Il messaggio di questo libro?
Il messaggio è una riflessione che vuole mettere insieme la storia e l'attualità. La storia della Germania e dei suoi tentativi costanti di porre una posizione di predominio va studiata per capire quello che accade oggi.
La vittoria del no al referendum sull'indipendenza della Scozia lascia comunque aperto il dibattito e gli interrogativi su quanto effettivamente lo spirito comunitario riesca a guidare la politica e soprattutto l'economia dell'Unione Europea. Di questo Anna Bigano ha parlato con il professor Sacca, titolare ad personam della cattedra Jean Monnet in integrazione europea.
Che cosa sarebbe successo in Europa se in Scozia avessero vinto i no? È la prima domanda che abbiamo rivolto al professor Sacca.
A livello di Consiglio europeo non avrebbe avuto l'unanimità, quindi la Scozia non sarebbe diventata Stato membro.
Lo stesso potrebbe accadere ad altre regioni, come la Catalogna, che decidessero di staccarsi dallo Stato a cui appartengono. Senza contare che a votare contro il loro ingresso nell'Unione sarebbero soprattutto i paesi con maggiori difficoltà economiche, come Italia, Spagna e Grecia. È normale, del resto, che gli interessi nazionali prevalgano sulla volontà delle singole aree. Una possibile soluzione, secondo il professor Sacca, sarebbe cambiare il sistema di rappresentanza.
Bisogna far votare e creare dei collegi tra regioni ex di confine, per esempio la Provenza e la Liguria. In questo modo si creerebbe un Parlamento europeo che rappresenta veramente l'integrazione europea e, eleggendo i commissari in questo modo, non c'è bisogno di avere un rappresentante per ogni paese.
C'è poi il problema attualissimo delle ondate migratorie provenienti da Africa e Medio Oriente, che richiede con urgenza un nuovo coordinamento di forze tra i paesi europei. Per il professor Sacca è necessario rafforzare l'impegno comune seguendo lo spirito delle conferenze internazionali che hanno gettato le basi della cooperazione nel Mediterraneo.
Bisogna rilanciare Barcellona 95 e Messina degli anni 50 per rivedere i trattati dell'Unione Europea e trovare il giusto equilibrio politico sia a livello di istituzioni europee e di integrazione del dialogo sud-est.
E ora le notizie sportive, calcio. Ieri sera si è conclusa la 4ª giornata di campionato con la vittoria dell'Udinese in casa della Lazio per 1-0. I biancocelesti non sono riusciti a pareggiare nonostante il vero e proprio assedio della ripresa alla porta di Carnesis, incassando così la 2ª sconfitta consecutiva. Intanto già da domani inizia la 5ª giornata di campionato che vede in campo le 2 capolista. Alle 18 Roma-Verona e alle 20:30 a Atalanta-Juventus. Infine la pallavolo, 3ª vittoria consecutiva per le ragazze della nazionale ai mondiali in corsa a Roma, che hanno battuto per 3-0 l'Argentina e qualificandosi così alla 2ª fase del torneo.
Chiudiamo con la pagina culturale, il servizio di Nicola Maria Stacchietti.
Si apre domani a Roma la 12ª edizione dell'Ottobre Africano, kermesse di manifestazioni ed eventi diffusi in tutta Italia per promuovere lo scambio culturale e quindi l'integrazione fra diverse civiltà. Un appuntamento che quest'anno cade in un momento a dir poco delicato. Dopo una settimana di tensioni, in particolare nelle periferie della capitale, con i raid anti-immigrato a cuor colle e l'esasperazione dei residenti, Roma ospita un'occasione di dialogo multiculturale, confermandosi metropoli varia e spesso contraddittoria, ma comunque metafora dell'Italia tutta. I cittadini protestano e la politica non trova soluzioni sempre coerenti al problema e al peso dell'immigrazione. Fiorella Mannoia, per il terzo anno madrina dell'Ottobre Africano, lo sottolinea.
E ci sta anche che la gente abbia paura del diverso. Non bisogna demonizzare la paura, perché la paura fa parte di ognuno di noi. Quello che io trovo intollerabile è cavalcare la paura per tornaconto personale. Questo trovo schifoso. Questo è un atto di terrorismo. Perché tanto che ci piaccia o no, questo sarà il nostro futuro. E allora le istituzioni, le persone, gli insegnanti, i cantanti, gli artisti, i maestri e la famiglia, se ha a cuore il bene del paese, deve fare un grande lavoro di accettazione.
Il problema è che i cittadini non sono ancora pronti per questo lavoro di accoglienza, ma non è importante. Chi ha a cuore l'integrazione attraverso lo scambio culturale, come Cleofas Adrien Dioma, direttore dell'Ottobre Africano, lo sa.
Diciamo, non è una questione di essere pronto, no, è una questione, come dice Mannone, che noi siamo qui, che è un fatto e dobbiamo trovare il modo di lavorare insieme. E per questo dobbiamo lottare per portare avanti quel tipo di evento culturale, dove si parla di incontro, di confronto, di possibilità.
Il giornale Radio Ore 12 termina qui. Grazie per l'attenzione da Carlotta Dessì e Giulia Lucchini. A risentirci la prossima settimana.